Udicon, dalla parte del consumatore.
Ed eccoci pronti in diretta con lo spazio dedicato ai nostri consumatori. Buon pomeriggio a Deborah Ferrari, ciao!
Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
Oggi parliamo, Deborah, dei dati personali, ruolo del garante della privacy. Secondo me non se ne parla mai abbastanza. Garante della privacy, quali sono i suoi compiti e quando possiamo rivolgerci al garante?
Non se ne parla abbastanza, nonostante i compiti del garante siano veramente tanti. Adesso li vediamo un attimo, sono dei compiti stabiliti dal nuovo regolamento, quello del 2016, 679, appunto il regolamento sui dati personali e il codice in materia di protezione dei dati personali. Allora, di cosa si occupa il garante? Beh, a grandi linee si occupa di controllare che i trattamenti dei dati personali siano conformi a questo regolamento europeo di cui vi dicevo, nonché poi alle leggi e ai regolamenti nazionali, e a prescrivere, se necessario, ai titolari o ai responsabili del trattamento quelle misure da adottare per svolgere ovviamente correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti ma anche delle libertà fondamentali degli individui. Poi cosa fa ancora? Collabora ovviamente con le altre autorità di controllo e presta assistenza al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del regolamento in materia di protezione dei dati personali. Esamina i reclami e poi vediamo un attimo anche questi reclami al garante. Nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del regolamento, ovviamente rivolge degli ammonimenti al titolare, anche delle sanzioni al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento. Adotta i provvedimenti previsti dalla normativa, ovviamente in materia di protezione dei dati personali, segnala anche di propria iniziativa al Parlamento, agli altri organi comunque politici e alle istituzioni l'esigenza di adottare degli atti normativi relativi alle questioni sempre riguardanti la protezione dei dati personali, quindi ha anche un ruolo propositivo, no? Non solo di controllo, e predispone una relazione annuale sull'attività che svolge, da cui poi ogni anno si parte per eventuali modifiche anche dei nostri regolamenti nazionali. Poi importantissimo perché cura l'informazione e sviluppa la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento proprio in materia di protezione di dati personali. A volte coinvolge anche i cittadini e i soggetti interessati con consultazioni pubbliche, quindi siamo anche attenti magari quando ci sono le relazioni, a volte conferenze, per capire un pochino lo stato dell'arte della protezione dei nostri dati personali. Perché ricordiamo che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo. Poi il regolamento, questo 679 di cui vi dicevo, prevede all'interno di questo diritto fondamentale alcuni diritti più specifici. Troviamo per esempio il diritto d'accesso ai propri dati personali, il diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, ma anche alla portabilità dei nostri dati personali. Il diritto di opposizione, cioè l'interessato, noi insomma ci possiamo opporre al trattamento dei nostri dati, magari per motivi connessi a una nostra situazione particolare, oppure anche senza necessità di motivare questa opposizione quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto. E poi c'è il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è un diritto alla cancellazione dei nostri dati, ma in forma rafforzata. Perché rafforzata? Perché fa obbligo per i titolari di informare della richiesta di cancellazione anche tutti gli altri titolari che trattano i dati personali cancellati. Per esempio, io sono titolare di un sito, li ho passati a qualche un altro, se la persona ti dice no, io voglio esercitare il diritto all'oblio, non solo devi cancellare tu che me li hai messi su quel sito, ma li devono cancellare anche tutti quelli a cui tu hai passato questi dati, quindi è un diritto rafforzato. Poi magari li vediamo un pochino meglio.
Una domanda un po' provocatoria, ma se lo chiedono in tanti, vale la pena rivolgersi al garante?
Allora, come tutte le autorità, sai, sembrano sempre un po' distanti, un po' macchinose, però per rispondere a questa tua domanda devo anch'io essere un po' macchinosa, perché devo snocciolare un po' di numeri, cioè devo un po' farvi capire qual è stata l'attività del garante nel 2021. Parlo di 2021 perché i dati del 2022 ancora non sono ufficiali, non ve li posso dare. Cosa ha fatto il garante nel 2021? Beh, intanto ha adottato circa 450 provvedimenti collegiali, con un aumento di oltre il 56% rispetto all'anno precedente. Ha dato riscontro a più di 9.000 reclami e segnalazioni riguardanti, tra l'altro, ovviamente il marketing delle reti telematiche, ma anche i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la sicurezza informatica, il settore bancario e finanziario e anche il settore del lavoro. I pareri resi dal collegio su quelli che sono stati atti normativi e amministrativi sono stati 72, anche qui hanno riguardato ovviamente, con visto il periodo, parliamo del 2021, la sanità, il fisco, la giustizia, l'istruzione, la pubblica amministrazione. Le comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria sono state 12. I provvedimenti correttivi e sanzionatori, vi ho detto che può anche sanzionare il garante, non solo controlla, ma una volta che ha accertato delle violazioni, sanziona. Beh, nel 2021 ha previsto 388 provvedimenti sanzionatori, per un totale, se parliamo di soldi, di 13.500.000 euro. Poi ha fatto 49 ispezioni, insomma si è dato parecchio da fare. E quindi alla risposta vale la pena rivolgersi al garante? Sì, vale la pena, anche perché se non ti rivolgi al garante ovviamente poi non ti puoi, diciamo, lamentare se i dati vengono, diciamo, non conservati correttamente, se vengono violati. Cioè il garante è un passo necessario, segnalare al garante la violazione dei propri dati è necessario, perché altrimenti non vengono presi provvedimenti in merito, cioè non si può fare, diciamo, nient'altro. Ecco, quindi la segnalazione è sempre il primo passo da fare e quindi, come sempre, consigliamo di fare le segnalazioni se vi accorgete che ci sono state delle violazioni o un trattamento dei vostri dati a cui non avete prestato consenso.
Le telefonate indesiderate non accennano ad arrestarsi. Come possiamo opporci? C'è un modo, Debora?
Allora, qui finalmente andiamo sul pratico, perché abbiamo visto un po' cosa fa il garante, la relazione delle attività del 2021, ma qui andiamo sul pratico, che mi piace di più. Allora, alle telefonate indesiderate, il primo passo, anche se non ha dato degli ottimi risultati e le prospettive non sono buone, comunque è quello di iscriversi al registro pubblico delle opposizioni. Sappiamo, perché ne abbiamo già parlato anche qui con te, Filippo, in trasmissione, che questo registro pubblico era inizialmente riservato solo alle utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, quindi solo al fisso, diciamo, all'utenza fissa. Poi è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Ora è possibile iscrivere al servizio quindi tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing. Sappiamo anche che il registro pubblico delle opposizioni è un servizio istituzionale che è completamente gratuito, purtroppo sappiamo anche che non funziona tanto bene. Ecco, quindi cosa farebbe? Dico sempre farebbe, perché devo utilizzare il condizionale, perché abbiamo veramente tante segnalazioni di chi si è iscritto ma continua a ricevere delle telefonate indesiderate. Allora, l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, diciamo che annullerebbe i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza, quindi prima di iscriversi, per finalità promozionali, ad esempio in occasione di campagne promozionali, attivazione di tessere per raccolta punti, adesione delle scontistiche e via dicendo. Allora, dopo l'iscrizione a registro è possibile quindi ricevere solo chiamate autorizzate. Questo abbiamo visto sulla carta, poi non è stato così e quindi, nonostante l'iscrizione al registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali in particolare. Ecco, cosa si può fare? In questo caso è necessario rivolgersi direttamente al titolare o al responsabile del trattamento, cioè a chi ci sta chiamando, ecco, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e al fine anche di opporsi all'ulteriore ricezione di telefonate indesiderate da questo stesso, diciamo, a volte gestore di, non lo so, telefonia, luce e gas, perché sono soprattutto questi, insomma, che ci bombardano di telefonate. Ma voi mi dite, sì, vabbè, io l'ho fatto, ma ancora mi chiamano, cosa posso fare? Eh beh, Ecco, qui entra in ballo di nuovo il nostro caro garante della privacy. Perché? Nonostante l'iscrizione al registro, nonostante abbia fatto la segnalazione a chi mi ha chiamato direttamente chiedendo ma dove hai preso i miei dati, e detto ciò, se ancora mi chiamano, l'interessato può proprio presentare, e consigliamo sempre di farlo perché l'ho già consigliato, bisogna fare la segnalazione, altrimenti non cambia nulla, di segnalare al garante tramite il servizio telematico, tra l'altro messo a disposizione sul proprio sito, questa, diciamo, violazione della nostra privacy, perché se ci stanno continuando a chiamare nonostante ci sia negato il consenso, è una violazione e come tale va segnalata. Quindi vedi, Filippo, che il garante, poi è chiaro che i tempi del garante sono lunghi, ma sono lunghi proprio perché stanno arrivando tante segnalazioni, e questo perché il registro delle opposizioni non sta funzionando come dovrebbe, però speriamo che migliori. Anche noi come associazione siamo in attesa di un approfondimento proprio con l'autorità su questo aspetto, sulle funzioni del registro del pubblico, registro pubblico delle opposizioni, perché a oggi possiamo proprio parlare di flop.
Privacy e dispositivi informatici, come tutelare i nostri dati quando utilizziamo le app, Deborah?
Quando si utilizza un'app, a volte, anzi spesso, non ci si preoccupa di tutelare la privacy, diciamoci la verità. A differenza magari delle chiamate, qui sulle app siamo un po' troppo permissivi a volte, no? E disattenti. Per proteggere i nostri dati personali e quindi anche la nostra vita privata, però qualche adeguata cautela bisognerebbe seguirla. Intanto, prima di installare un'app, dobbiamo cercare di capire quanti e quali dati quest'app raccoglierà e come verranno utilizzati. In particolare dobbiamo controllare chi tratterà i nostri dati personali e con quali finalità, per quanto tempo verranno conservati, se potranno essere condivisi con terze parti, magari proprio per finalità commerciali o di altro tipo. Se il download o l'installazione dell'app prevede una registrazione, attenzione a fornire solo i dati personali strettamente necessari all'attivazione del servizio. Comunque, in generale, è bene evitare, come sempre vi dico, di memorizzare nell'app i dati delle credenziali di accesso delle carte di credito o di qualunque altro sistema di pagamento. Un'app poi può richiedere accesso alle immagini e ai file presenti in memoria, queste quasi tutte le app, ai contatti in rubrica, ai dati sulle geolocalizzazioni, al microfono, alla fotocamera dei nostri dispositivi. Quindi a maggior ragione dobbiamo sempre valutare con attenzione se consentire questo accesso. Se un'app richiede obbligatoriamente accesso a dati e funzionalità, per esempio non strettamente necessarie rispetto ai servizi che offre, allora vediamo di non installarla, perché c'è qualcosa che non funziona, insomma, che non va bene. Occorre fare particolare attenzione alle app che magari, quelle più recenti, che grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale magari consentono di modificare le foto e i video, perché poi le immagini e le informazioni raccolte in questo modo potrebbero essere utilizzate anche da malintenzionati per dei fini dannosi proprio per la dignità o la reputazione delle persone. Quindi, insomma, non prendiamo sotto gamba l'installazione di un'app. Molte app, tra cui quelle social, possono, soprattutto lo sappiamo, individuare e condividere con terzi, ecco, la nostra posizione e i nostri spostamenti. Se vogliamo mantenere riservate queste informazioni, lo possiamo fare e possiamo disattivare la raccolta dei dati di posizione modificando le impostazioni del nostro dispositivo proprio relative ai servizi di geolocalizzazione. È vero che magari, come dice sempre tu, Filippo, chi non è, diciamo, abituato ad utilizzare il telefonino, lo smartphone, l'iPhone, magari queste cose non ci fa nemmeno caso, però dobbiamo stare particolarmente attenti, perché dobbiamo sempre fare attenzione anche alla provenienza delle app. Evitiamo di scaricare app tramite dei siti web che non ci sembrano affidabili o cliccando dei link che ci vengono inviati magari tramite l'SMS o tramite il messaggio, non so, di WhatsApp, di Telegram. Meglio evitare che i minori, ovviamente, possano scaricare o utilizzare delle app da soli. E infatti, più giovani sono meno consapevoli dei pericoli e quindi più esposti al rischio di una raccolta di una diffusione incontrollata di dati personali, sia propri ma anche proprio della famiglia. Quindi a volte ci sono due problemi: chi non sa utilizzare bene, diciamo, il dispositivo e quindi non sa dove guardare per recuperare certe informazioni, e chi crede di saperlo utilizzare talmente bene che poi dà un po' troppa, diciamo, confidenza allo strumento informatico e quindi non sta attento. Però il risultato è sempre pessimo, sia in un caso che nell'altro, quindi attenzione, l'attenzione non è mai troppa.
Hai ragione, Deborah. Attenzione anche ai genitori, quando magari i figli appunto utilizzano queste PlayStation, videogame, ho detto PlayStation per dirne una, che sono tutte collegate con app. Io adesso vedo che ci vuole l'autentica del genitore per acquistare, per scaricare, quindi cercate di essere comunque molto attenti, perché anche qua poi si parla di altri argomenti collegati alle app, videogiochi, addescamenti, poi magari affronteremo anche questi temi, però effettivamente è un mondo dove va tenuto veramente molto sotto controllo lo smartphone. La stessa cosa, quello che dico io, magari ci sono persone anziane, ma non è che vogliamo sempre puntare il dito sugli anziani, che maneggiano gli smartphone, sono per loro un pochino più complicati, come già lo sono per noi, e quindi magari delle volte possono cliccare qualcosa di errato. Quindi insomma c'è sempre Ludicon anche per queste cose qui, lo diciamo,
Esatto, hai ragione, sei perfetto sempre nelle tue chiose finali. Guarda, io parlo mezz'ora e tu riassumi in 2 secondi perfettamente.
Sono tecniche di speaker, di riassumere un po' le cose. No, però effettivamente è vero, magari qualcuno dice: ma figurati se mi assistono perché ho un problema con uno smartphone. Ci sono tante persone che sono sole, non hanno nessuno, hanno figli lontani, si trovano con questi smartphone, arrivano WhatsApp, messaggi, comunicazioni, mail, e non riescono magari a interagire. Ludicon è anche per questo, per dare un aiuto a questi consumatori che magari non hanno tutte queste dimestichezze, diciamolo.
Esatto,
vero, Deborah?
Sì, proprio così, Filippo.
Perfetto, ci sentiamo giovedì prossimo, Deborah.